Get ready for the smartest bundle in streaming. 6 streaming services for the intellectually curious. Featuring Curiosity Stream with the best collection of documentary films and TV shows. Psalm TV and great stories from the world of wine. Taste Made for the fun side of food and travel. Topic with the best thrillers and crime stories. And so much more. From nature to history, technology to food, mystery to adventure. Get 6 streaming services for one low price. And less than $6 a month, it's the best deal in streaming. Learn more and sign up now at smartbundle.com.
New on Curiosity Stream, Darwin's Theory of Evolution, a scientific breakthrough, but 1920s Tennessee wasn't ready for it.
It became the Bible versus evolution.
Follow the heated trial that changed American education forever on Monkey in the Middle. And it's the country's deadliest highway.
There was something like 178 accidents in a 2-year period.
Don't miss the most dangerous road in America. Watch now on Curiosity Stream. Annual plans are $20, just $1.67 a month. Visit curiositystream.com.
Buonasera a tutti gli intervenuti. Stasera sperimentiamo, riproponiamo una formula non usata spesso, cioè una sorta di tavola rotonda con i nostri amici. Stasera parleremo delle figure dei periti e consulenti tecnici. Queste figure ormai sono diventate fondamentali nell'ambito processuale, soprattutto in campo civile e penale. A loro tutte le parti processuali richiedono competenza, rigore scientifico, continuo aggiornamento o sulle più moderne tecniche operative. A questi soggetti si deve l'introduzione nel processo di moderni e attuali metodi di approfondimento e di analisi. Tali metodi sono il frutto di un lungo e complesso percorso di formazione, nonché di crescita professionale maturata sempre più spesso in qualificati contesti nazionali e internazionali, come qualcuna dei nostri ospiti stasera qui presenti. Eppure, a fronte di tutto questo percorso, di tutto questo studio, di tutta questa competenza, al giorno d'oggi vediamo una vera e propria mancanza di giusta considerazione nel sistema processuale nei confronti dei soggetti di cui parliamo, sotto molteplici punti di vista, a cominciare da quello diciamo più pratico, quello dei compensi. Proprio su quest'ultimo aspetto pervengono sempre più segnali di malessere da parte dei periti, che spesso discendono una vera e propria mortificazione professionale, allorché tabelle o parametri alla mano, una qualificata e complessa attività che ho enunciato prima si ritrova ad essere remunerata nell'ambito soprattutto, anzi esclusivamente pubblico, con retribuzioni oggettivamente ritenute inadeguate. Ne parliamo in questa nostra tavola rotonda, che rappresenterà il primo di una serie di eventi dedicati alla figura dei periti e consulenti tecnici. Sono con noi Sonia Cenceschi, Chiara Menuzzi, Paolo Reale e Giuseppe Cammarodo. Il primo intervento proprio lo farà Giuseppe, a cui chiedo di poterci descrivere il funzionamento del sistema dei compensi attuali, anche con un esempio pratico tratto dalla tua esperienza professionale.
Sì, grazie Domenico e buonasera a tutti. Io infatti, trattando questo incontro, il ruolo del consulente, io parto subito col ruolo del cattivo, perché devo portarvi un esempio in cui purtroppo come avvocato sono stato chiamato a contrastare il compenso che era stato liquidato a un consulente, perché nell'interesse in realtà della parte che io assistevo, quindi chiedendo una riduzione di un compenso che era stato calcolato sulla base di tutta una serie di criticità che noi oggi tratteremo, perché questo processo di liquidazione oggi che in quella sede appunto abbiamo impugnato era proprio la sintesi perfetta di tutti i guai, di tutti i problemi che hanno poi portato a organizzare questo incontro, perché il caso era un caso molto complesso, perché si trattava della vicenda del Dieselgate Volkswagen, che probabilmente voi conoscete. Un'attività svolta da un CTU, attività sicuramente complessa. Io rappresentavo il cliente privato che aveva chiesto la consulenza. Questa consulenza era stata, poi adesso spiegherò i termini tecnici, era stata sostanzialmente richiesta nella nota di liquidazione da parte del consulente con questi presupposti. L'attività che ho fatto è molto complessa, non esiste nella tabella che, di cui al decreto che riguarda la liquidazione delle spese di giustizia, per cui io chiedo che venga, poi spiego tutte le varie parole, che venga liquidata secondo il criterio delle vacazioni. Per quanto riguarda le vacazioni, io nel periodo di 2 anni praticamente numero esorbitante, come se avessi lavorato ogni giorno soltanto esclusivamente a questo lavoro, per cui usciva fuori un certo numero. Dopodiché lavoro complesso, quindi c'era un altro aumento dovuto al lavoro complesso e poi un ulteriore aumento dovuto alla particolarità del caso. Quindi in sostanza lui chiedeva un compenso che probabilmente riteneva legittimo, ma utilizzava un metodo che non era quello che partiva dal lavoro effettivamente svolto per arrivare a un risultato, ma lui partiva dal contrario. Siccome ritengo di meritare X, allora organizzo il criterio per arrivare a quell'X che io ritengo sia meritevole il mio lavoro. Ma questo chiaramente ci porta al problema di fondo del nostro incontro di oggi, e cioè il sistema di quantificazione dei compensi, così come è fatto rispetto all'attività dei consulenti, è completamente sbagliato. Perché come è fatto il criterio? Il criterio nasce e viene disciplinato dalla norma in materia di spese di giustizia, e con dei decreti attuativi vengono individuati una serie di argomenti, di settori, non so, perizie contabili, analisi di parti meccaniche, una serie di casistiche che comunque risentono del fatto che questo decreto risale a, credo, 20 anni fa, ma in realtà 20 anni fa è stato come dire, aggiornato, ma nella sua originaria formulazione è ancora più antico, e quindi contiene all'interno una serie di possibili attività che possono fare i consulenti tecnici. Dopodiché, oggigiorno, dopo 20 anni, questo decreto diventa sicuramente obsoleto. Perché? Perché non può contemplare tutte le specifiche caratteristiche, tutte le specifiche attività che fanno i consulenti, e talvolta anche gli stessi consulenti che appartengono a un'unica categoria, poi di questo ne parleranno altri colleghi, in realtà l'attività diventa talmente diversificata da non potersi nemmeno più essere classificare in quella macro categoria che viene disciplinata. Ecco quindi che però la norma prevede un criterio residuale, che è quello delle vacazioni, che probabilmente voi conoscete. Vale a dire, l'attività viene remunerata individuando un certo numero di vacazioni. La vacazione è un'attività che vale 2 ore, con il limite che ogni giorno non si può fare più di 4 vacazioni, quindi ogni giorno non si può lavorare più di 8 ore alla stessa pratica. Considerate che la prima vacazione, quindi le prime 2 ore di lavoro, vengono pagate 14,68 euro, cioè 7,34 euro lordi. Dalla seconda vacazione in poi, il compenso per 2 ore di lavoro è di 8,15 euro, cioè 4,0750 euro. Praticamente, cioè non so, non credo che esista, se fossimo nel campo del lavoro normale, saremmo nell'ipotesi di schiavitù sostanzialmente, saremmo probabilmente in qualche ipotesi penale, perché pensare di remunerare 4 ore un soggetto per un'attività che è qualificata, perché stiamo parlando di consulenti tecnici e periti, soggetti che per definizione sono qualificati. Io ho fatto dei conti, applicando questo criterio senza aumenti, 8 ore al giorno per 31 giorni, 854 euro lordi. Cioè significa che un consulente lavorasse un mese tutti i giorni per 8 ore a una pratica di questo tipo, dovrebbe essere remunerato con 854 euro. Ora, è chiaro che io ho cavalcato questo metodo in questa causa di cui vi parlavo, e l'ho tratto, come dire, ho portato un vantaggio al mio assistito, e effettivamente il tribunale ha accolto la mia opposizione, il mio ricorso. Ma in realtà il punto di fondo era questo. esistono due linee, tra l'altro, in giurisprudenza, nella giurisprudenza della Cassazione. Una che in qualche modo giustificava anche la possibilità di determinare le vacazioni in funzione dell'effettivo compenso che si voleva, diciamo, erogare, però è minoritaria. Invece la giurisprudenza più diciamo predominante, che poi è quella che ha dato ragione anche a me in questo caso, è quella per cui bisogna pagare le effettive vacazioni che sono state utilizzate, che sono state impiegate per effettuare quel lavoro. Ma se una vacazione vale 8 euro per due ore, capite bene che i compensi che avremo saranno sempre bassissimi a fronte di attività che richiediamo sempre più complesse. Completo dicendo che, proprio perché mi è capitato di questo caso, come si affronta, come dire, come si impugna processualmente, perché a qualcuno può interessare questo aspetto. Ecco, l'aspetto, qualora il decreto di liquidazione debba essere impugnato da una parte, va introdotto con ricorso secondo rito sommario entro 30 giorni dal decreto di liquidazione stesso. Concludo dicendo che questa cosa, comunque questa causa, questa esperienza mi ha sinceramente molto toccato, perché voi sapete che noi come Forensics Group siamo molto attenti all'attività dei consulenti, perché al di là del fatto che in questo caso io avevo convenienza a ottenere questo risultato, non trovo assolutamente giusto che questa situazione possa essere tollerata. Qui non si tratta di giusto compenso, ma si tratta proprio di compenso, cioè non si può neanche determinare, non si può neanche dire che è un compenso. Allora, questo meccanismo va rivisto, perché è un meccanismo che prevede una trentina di casi specifici a valore, eccetera, e poi un meccanismo residuale che di fatto diventa quello più applicato delle vacazioni con importi così ridicoli, non è più accettabile. Per cui spero di aver dato questo mio modesto contributo introduttivo, spiegando sommariamente come funziona il meccanismo, ma molti di voi già lo conoscono sicuramente, e passo di nuovo la parola a Domenico, che aprirà a questo punto con gli altri la parte un po' più polemica.
Appunto, già era iniziata nel corso della prediretta la fase polemica, diciamo che eravamo tutti dalla stessa parte. Ecco Paolo, a proposito di polemica, entriamo ancora più nel vivo. Perché abbiamo parlato di miseri compensi? E questi miseri compensi, che problematiche trascinano anche all'interno dei procedimenti?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito a parlare di queste tematiche che hanno sollevato comunque tanta attenzione, ma che per chi è del settore ovviamente sono tematiche ben conosciute e che sono vissute più o meno quotidianamente. Tra l'altro vi dico che come presidente dell'associazione ONIF, l'Osservatorio Nazionale di Informatica Forense, uno sicuramente importante degli elementi che è stato un po' alla base di questa aggregazione che si è formata in maniera quasi spontanea tra consulenti in questo settore è stata proprio quello di poter essere in grado di definirci come categoria, nella fattispecie più di informatica ovviamente, ma affrontando proprio queste tematiche. Cioè, se vogliamo, è un concetto di valorizzazione della figura del consulente che passa anche attraverso la valorizzazione economica. Perché ecco, mi rendo conto che quando affrontiamo il tema parlando, come si usa dire, di soldi, può suonare anche un po' svilente, se vogliamo, perché al di là del fatto che queste tariffe sono ovviamente qualcosa di talmente ridicolo che chiunque non ci crede, alla prima non ci crede. Se voi parlate con una persona che non è del settore, quando gli dite 4 euro l'ora, la prima cosa che fa dice: vabbè, no, ma mi stai prendendo in giro, ci sarà qualcosa. No, è veramente questo l'importo. Il punto però è che sembrerebbe che diventi una sorta di causa per parlare di volere dei compensi più alti, volere più soldi. In realtà è tutto un indotto che entra in questo meccanismo, entra nel gioco, perché nel momento in cui la valorizzazione economica di una prestazione professionale ad alto contenuto, come quelle che erogano tipicamente i consulenti tecnici di qualunque materia, compreso ovviamente quella informatica, significa sostanzialmente togliere valore a tutto quell'iter di preparazione personale, professionale, accademica, investimento in strumenti, attività di aggiornamento e via dicendo. Significa svalorizzare tutto questo. Cosa porta? Tante conseguenze, ovviamente, e non è solo la conseguenza di pagare poco i consulenti, porta alla conseguenza che molti consulenti rinunciano a lavorare per le procure, rinunciano a lavorare per il giudice, per i tribunali, proprio perché il compenso è basso. Ma non c'è solo quello, c'è anche che probabilmente chi è disposto a lavorare con un compenso di questo tipo può darsi, non sempre ovviamente, ma perché attenzione, qui è facile poi essere fraintesi, mi rendo conto, ci sono persone che lavorano tipicamente, quasi esclusivamente per le procure, che hanno un'altissima capacità professionale, però il problema è che con questi compensi ci sono anche gli altri, quelli che probabilmente si accontentano di questa cifra perché sfruttano un meccanismo secondo altre modalità, altre forme, per esempio con una competenza più bassa, per esempio una strumentazione non aggiornata, per esempio non comprandola proprio o noleggiandola e facendola pagare comunque allo Stato, no? Cioè ci sono tante componenti, tante sfaccettature che ha. A me piace il discorso, soprattutto quello delle competenze, perché ritengo che sia un tema essenziale. Oggi come mai abbiamo visto quali sono gli effetti di uno svilimento delle competenze in generale dei professionisti. Abbiamo vissuto un periodo recente in cui quasi sembrava che avere una laurea fosse un fattore in qualche modo diminutivo della propria competenza. È quasi un gioco di parole, no? Allora, evidentemente si è capito che bisogna tornare su un altro fronte, quello di dare invece il valore che serve. E si comincia, secondo me, riconoscendo la professionalità. Probabilmente, automaticamente, si arriva, riconoscendo opportunamente le professionalità, anche a riconoscere quelli che sono i compensi, perché il professionista sul mercato viene pagato una cifra che ovviamente è corretta, non è che è svilita. Ecco perché se anche lo Stato riconosce le competenze, probabilmente automaticamente si arriva anche già a ridefinire una serie di altri elementi. Considerate per esempio che come associazione ONIF avevamo affrontato, non molto tempo fa, però prima che ci fosse la pandemia, un discorso con alcuni parlamentari proprio per il riconoscimento della figura professionale dell'informatico forense. Questa caratterizzazione doveva costituire non solamente l'aspetto economico, ma doveva anche valutare l'aspetto delle competenze attraverso un esame che una volta superato potesse consentire di accedere a un albo nazionale che abbiamo preferito non chiamare albo per non confonderlo con quelli che sono gli albi attuali dei tribunali. Un registro nazionale in cui, superato l'esame, si può accedere. Ovviamente l'intervento normativo doveva necessariamente contemplare il fatto che a quel punto il giudice deve necessariamente andare a pescare il perito all'interno di questo registro, sennò altrimenti il gioco non funziona. Però era un approccio che doveva cominciare un iter di discussione nella Commissione Giustizia, cosa che con l'inizio della pandemia purtroppo non c'è stato. Abbiamo una convocazione al Ministero che è prevista adesso per metà giugno, spero che si possano reintrodurre sul tavolo questi temi perché sono essenziali effettivamente, e sostanzialmente poi non è che si rifanno a idee strampalate che ci sono venute così perché riteniamo di essere più bravi di altri. Abbiamo preso l'esempio di altri paesi europei in cui hanno istituito proprio un registro nazionale, hanno restituito addirittura il fatto che l'esame debba essere sostenuto non solo per riconoscere la competenza nella materia specifica, ma anche per riconoscere quel minimo di competenze che servono per operare in tribunale, perché non dimentichiamoci che l'esperto che opera nell'ambito forense non è semplicemente qualcuno che deve conoscere la sua materia, ma deve essere in grado anche di gestire quelle regole del procedimento, del processo, che gli servono per interloquire con tutte le altre parti in maniera efficace. Se non conosce quelle regole base, si arriva alla perizia considerata nulla, alla CTU annullata, insomma ci sono tante casistiche che conoscete meglio di me, insomma. E quindi l'idea di altri paesi è proprio quella di dire chi opera in questo settore deve essere riconosciuto competente nella sua materia e deve anche avere quella sorta di conoscenza base di come funziona l'iter all'interno del processo. Addirittura considerate che in questa valutazione entrano esperti internazionali, nel senso che non sono, la valutazione non è fatta solo da persone di quel paese, ma attingendo al bacino europeo di altri esperti che sono riconosciuti in quella materia. È un percorso che si può sicuramente affrontare anche da noi per tutte le nostre casistiche. Io sono abbastanza convinto, non so cosa ne pensano gli altri, ma può essere sicuramente oggetto di dibattito da parte di tutti noi. Cioè il fatto che, partendo da riconoscere opportunamente le competenze e le professionalità delle persone, si possa arrivare quindi a definire in maniera corrispondente anche i compensi. Perché poi questi non è che fanno parte di un mistero in cui non si sa come valutare la prestazione professionale. Ripeto, nell'ambito privato le prestazioni professionali sono valutate per quello che il mercato in generale gli fa da riferimento. Quindi, insomma, non si tratta di scrivere. E evita altre strutture. Pensate che con 4 euro all'ora, se qualcuno vuole cercare di avere un compenso minimale, prima tu facevi riferimento, Giuseppe, proprio al fatto che un mese sono 800 euro. Se uno ritiene di aver erogato una prestazione che vale 2000 euro, chiederà proroghe fino ad arrivare a un compenso adeguato, e potrebbe averle anche, giustificandole con la complessità del lavoro o con altre giustificazioni, ma questo porta a un ritardo sui tempi del processo, del procedimento, no? Quindi anche questa è una conseguenza collaterale di questo tipo di situazione. Quindi ci sono proprio questa serie di conseguenze, di danni collaterali che provoca il fatto che la valutazione poi non è corretta. Io penso di avere un po' rotto il ghiaccio su diversi fronti. Credo
sì, hai fatto anche un bellissimo assist sulla domanda che faccio a Sonia. Chiedo di entrare un po' più nello specifico, cioè come ha anticipato Paolo, il sistema, oltre a essere inadeguato sotto il profilo dei compensi, pare esserlo anche in riferimento all'inquadramento delle figure professionali che via via si affacciano nel procedimento. Questo tema influenza anche il discorso dei compensi, perché un errore nell'inquadramento del soggetto porta necessariamente ad un problema di determinazione del compenso. Cioè, se io pago una figura più o meno competente, è anche questa una struttura.
Certo, allora gli spunti sono tantissimi, in realtà mi volevo agganciare delle cose, ma meglio così, perché mi hai riportata nel seminato, diciamo. Allora, come qualcuno dei presenti sa, io e Chiara ci occupiamo di audio forense, quindi siamo in realtà una branca, una sottobranca, un piccolo, in due modi diversi tra l'altro, perché io sono più ingegnere, più quasi totalmente ingegnere, diciamo, Chiara è sociolinguista, siamo dentro, no, al filone del digital, diciamo. E qui noi siamo l'esempio, ma ci sono tantissimi altri professionisti che fanno altre cose, specializzati in altri ambiti scientifici che non sono riconosciuti. Il problema dell'audio è che in Italia è utilizzato continuamente, però non si sa, non esiste, vabbè, adesso sto semplificando, non esiste un tariffario, non esiste niente, a partire ad esempio dalla trascrizione, che è un processo che prevede tutta una serie di cose, di conoscenze, per arrivare alla comparazione, e è ancora peggiore la situazione, se possibile, anzi è ancora diversa, perché, faccio un esempio, non si sa che cosa deve studiare questo perito fonico ancora, cioè non si sa. Sono le linee guida dell'AISV, che però l'ingegnere non lo, diciamo, cioè adesso mi sfogo, no, non comprendono bene la figura di chi restaura il suono, perché l'ingegnere non c'entra, però per i linguisti andrebbero integrate, però c'è un tentativo. Il problema è che, facciamo un esempio pratico, devo fare una trascrizione come consulente tecnico d'ufficio e mi dicono però è urgente, per dopodomani. Allora, già c'è il problema che è stato sottolineato prima, allora cosa faccio? Rinuncio. A volte mi è successo di prendere a cuore la cosa, lo confesso, potete anche linciarmi all'inizio, poi ho cambiato anche attività in parte perché faccio ricerca, però ho detto no, non vale il gioco, non vale la candela, lo faccio perché è una cosa urgente, mi hanno pregato di assistere i poliziotti e i finanzieri, stare con loro, lavorare, ma non faccio la fattura, lo faccio pro bono. Perché non ha senso che mi metta anche a fare tutta la trafila per, quante sono, 8, 16 vacazioni? No, sì, 16 vacazioni, 8 vacazioni. Ma io sono cotta oggi, scusate, è stata una giornata, sono a Lisbona un po', un po' pesantuccia. E quindi dico, come faccio io che lavoro, avrei voluto tanto lavorare specialmente in questo ambito, nelle indagini preliminari essere pagata vacazione? Rinuncio, nessuno fa le trascrizioni con un perito restauratore a fianco. Il problema è anche spiegare perché il poliziotto mi ha chiesto, perché loro hanno loro stessi il problema di spiegare al giudice, io voglio un perito audio perché, e il giudice dice il 90% delle volte, ma non ce l'hai le orecchie? Cioè, sì, c'è il rumore, perché il giudice fa un altro lavoro, non voglio essere offensiva, però è preso da tanti pensieri, il poliziotto e gli operatori delle forze dell'ordine devono convincere spesso il PM che serve una figura di questo genere, ma non hanno gli strumenti perché non c'è un elenco, non si sa che cosa si fa. Tutti fanno il perito fonico, però cioè, più o meno bene, ma non si sa che cosa faccia poi effettivamente. Questo vale anche per tanti altri periti, quindi questo è soltanto il mio esempio. E tanto siamo, insomma, ormai ho detto anche che ho lavorato pro bono, quindi puoi dire anche questa cosa che è proprio lampante, tanto non ho paura di espormi. Quando iniziai, praticamente ormai 12 anni fa, ero completamente ignara di tutto il funzionamento, ma mi scontrai direttamente perché volevo lavorare con l'audio. Avevo studiato a York, ero andata di qua e di là, avevo cercato informazioni, musica elettronica, psicacusi, e vorrei fare perizie. Ho detto mi butto proprio così alla cieca, e chiesi di registrarmi a un tribunale per la sezione penale, perché gli audio si utilizzano soprattutto nel penale. Ci sono voluti 3 anni, a me è andata bene perché nel frattempo ho studiato, ho capito un po' più di cose, però 3 anni per aprire, per assurdo, hanno aperto in quel tribunale una sezione che era perito audio forense. Nessuno sa tutt'oggi in quel tribunale che cosa significhi, ogni volta lo rispiego. Però se qualcuno si pone il problema, dice andiamo a frugare, vediamo se in quest'albo, che è un albo, attenzione, cartaceo, cioè io non ho un numero, io ho una data. È anche un altro problema. Quando chiedo le vacazioni, quando faccio la richiesta, mi chiedono che numero sono, cioè è sempre, sempre un problema. A volte non è stato possibile, ad esempio, lo dico sinceramente, a Milano, io avevo bisogno di un codice per farmi pagare, questo codice non c'era. Non c'era, mi chiedevano, ma perché, cosa fai? E a quel punto era il delirio, perché non sapevano dove trovarmi, dove trovare queste informazioni. Ed è, ripeto, non so, scusatemi, è partito veramente un monologo senza fine, però è un serpente che si mangia la coda continuamente, più serpenti proprio che si intrecciano, insieme al problema della vacazione e anche della richiesta di liquidazione. A volte, una sola volta mi è successo che ho detto volete questo lavoro urgente, adesso mi pagate, come se fossi un ingegnere civile che non so come funzioni in realtà. Non nel penale, nel civile, e ho detto mi pagate a parcella. È stato fatto, e forse sarebbe stato impugnabile, mi rivolgo a Giuseppe, perché a ripensarci non era giusto, cioè non era giusto nei confronti neanche degli altri periti. E insomma, basta, ho fatto un po' di confusione perché ho mescolato tante cose, quindi Domenico, se mi vuoi riportare in linea.
Sei stata chiarissimo, perché hai chiarito quello e ulteriori punti di questa difficoltà proprio dell'inquadramento. Ho fatto un esempio pratico della difficoltà di inquadrare il periodo che porta all'evoluzione del problema del compenso. Ora invece chiedo a Chiara, alla luce di ciò che ha ampiamente detto Sonia, questa confusione, questa inadeguatezza si riscontra anche nel fornire delle linee guida o strumenti di riferimento adeguati alla fattispecie? Ti faccio questa domanda perché tu fai parte di una specifica commissione scientifica.
Sì, allora, intanto appunto buonasera a tutti. Sono tantissime le cose in campo qua. Quando parlava Paolo e tutto, mi ha mandato proprio un messaggio a Sonia e gli ho detto posso avere un amen qua, perché ha toccato tutta una serie di punti in maniera eccellente che noi lavorando nell'audio forense ci troviamo a dover mettere in campo, a dover affrontare quotidianamente praticamente, cioè se non quotidianamente un giorno sì e l'altro no. Il primo punto riguarda appunto quello che dicevi anche tu, cioè le norme, le linee guida. Allora, noi ci occupiamo di audio forense, che vuol dire che di fatto facciamo due macro lavori. Allora, Sonia fa anche quello del restauro audio, adesso io mi occupo di quello che fa il linguista, affiancato sempre, diciamo, da un ingegnere, un esperto del suono, che se no le due cose non vanno molto, molto d'accordo se si lavora separatamente. Cioè, quello che può fare un linguista può essere quello di fare o la comparazione fonica, quindi tra due voci o più voci, oppure la trascrizione. Ora, sulla trascrizione il problema è proprio quello delle normative di riferimento, perché che cosa faccio? Che come trascrivo? E come dicevi tu, Domenico, io faccio parte da pochissimo, pochi giorni, di una commissione di ricerca, cioè di un gruppo, diciamo, di ricerca all'interno di AISVE, che è l'Associazione Italiana Scienze della Voce, che si vorrà occupare proprio di questo, cioè di fare un attimo il punto e fare un attimo un vademecum delle metodologie di trascrizione adoperate nelle diverse discipline che si occupano di scienze del linguaggio, perché anche qui voi pensate che chi fa linguistica, cioè, faccia una cosa sola, ma è mica così. Cioè, il linguista che trascrive un segnale audio, quindi mettiamo appunto anche questo intervento, questa registrazione, se io la devo trascrivere per fare un'analisi fonetica, la trascriverò in un certo modo. Se io devo trascriverla per fare un'analisi di tipo sociolinguistico, la trascriverò in un altro modo. Se io sono un, diciamo, aiuto, mi viene in inglese, un linguista che lavora nell'ambito clinico e quindi ha bisogno di un certo tipo di trascrizioni per lavorare poi a delle cure, delle terapie logopedico di altro tipo. Se sono un oralista, cioè uno che lavora alle fonti orali, la trascriverò in un altro modo. Cioè, questo è il delirio. Implica un delirio. Poi arriviamo al caso del forense, in cui c'è il giudice, l'avvocato, la parte terza, come la chiamiamo noi spesso in riferimento, c'è qualcuno che non fa questo mestiere di lavoro con l'audio e con la lingua, che ti chiede, ma tu trascrivi?
Get ready for the smartest bundle in streaming. 6 streaming services for the intellectually curious. Featuring Curiosity Stream with the best collection of documentary films and TV shows. Psalm TV and great stories from the world of wine. Taste Made for the fun side of food and travel. Topic with the best thrillers and crime stories. And so much more. From nature to history, technology to food, mystery to adventure. Get 6 streaming services for one low price. At less than $6 a month, it's the best deal in streaming. Learn more and sign up now at smartbundle.com.
Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Periton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Periton.
Cioè, fai che trascrivere, come se fosse la cosa più naturale, più semplice del mondo. In realtà quello che non è chiaro è che c'è dietro alla trascrizione, così come alla comparazione audio, così come a tutti gli altri filoni che richiedono l'intervento di un perito, di un esperto, c'è dietro tutto un mondo di teoria, di competenze che una persona deve avere e che non è che ce li hai per infusione divina dall'alto, ma che studi, ti formi, a volte ti trovi anche a dover risolvere dei problemi e man mano che risolvi dei problemi acquisisci delle competenze, delle tecniche diverse. E tutto questo deve essere, come diceva giustamente Paolo prima, quantificabile in qualche modo. Cioè, io non ho studiato 12-13 anni la trascrizione, diversi sistemi di trascrizione, per poi magari venire pagato, appunto, come si diceva prima, meno di 4 euro all'ora. Ma questo che cosa genera? Allora, innanzitutto mi riaggancio un attimo a questo discorso che faceva Paolo, che ha detto una cosa sacrosanta. Cioè, spesso c'è un po' questa tendenza a non vedere il titolo di studio, il percorso di studio fatto, come rilevante, perché basta l'esperienza. Ora, noi siamo, io e Sonia, siamo state le prime a promuovere anche attraverso Forensic Zoop un incontro tra esperienza e studio e competenza, tra multidisciplinarità, quindi tra persone che hanno magari sviluppato esperienze diverse. Però non è che le due cose si escludono a vicenda, cioè non è che il fatto di avere solo esperienza senza avere un percorso di studi dietro ti porta a essere un trascrittore, un perito fonico migliore di tutti, e al contrario, se tu hai solo esperienza accademica, quindi se hai solo studiato queste cose, non ti sei mai calato nella realtà dei tribunali, nella realtà di fare le perizie foniche, di doverle scrivere per un avvocato, per un giudice, di doverle poi anche difendere in un'aula di tribunale, non sei incompleto, diciamo, nella tua formazione. E quindi questo genera in questo momento una grandissima confusione. Chi si può definire un perito, un esperto? Faccio sempre riferimento al settore fonico, dell'audio forense. Ci sono competenze molto diverse, titoli di studio molto diversi, che poi provocano degli scontri anche nell'aula di tribunale e provocano anche delle, passatemi il termine, delle negrigure in cui si vanno a scontrare più i titoli di studio o le esperienze effettive e non la qualità invece della perizia che è stata svolta, perché io posso essere anche il migliore di tutti sia per le esperienze che magari per titoli di studio e aver fatto un lavoro brutto per qualche motivo, di aver fatto degli errori, perché errare è umano. Da ciò, secondo me, l'ultimo punto che mi piacerebbe toccare anche aprire la discussione, secondo me poi si scontra anche con la inequità del sistema in questo momento, soprattutto per quanto riguarda le perizie foniche. Perché, come diceva Sonia, se appunto siamo in una situazione in cui io devo farti un lavoro di trascrizione o di analisi fonica per ieri, quindi con una fretta aggiuntiva, in delle condizioni lavorative, sia come stipendio ma anche come attrezzatura, e mi ricollego a quello che diceva Paolo, di non investire anche nell'attrezzatura, perché appunto non ne vale la pena, non me la ripago mai con queste cifre, cosa succede? Che le trascrizioni magari per la parte dell'accusa si fanno in un certo modo, a volte purtroppo ci è capitato, sbrigativo, ma nel senso appunto che perché bisogna fare in fretta, e questo può generare, ovviamente c'è la probabilità di generare errori molto maggiore. Dall'altra parte, abbiamo constatato io e Sonia per esperienza diretta, chi ha i soldi si può permettere un perito della difesa, si può permettere di fare una controperizia che paga magari per la stessa porzione di audio da trascrivere, paga magari 1.000-2.000 euro, ed ecco che può fare una controperizia. Allora il sistema non diventa più uguale per tutti, secondo me. Infatti in molti casi, Sonia, se lo posso dire, in un paio di casi abbiamo lavorato... tanto ormai sono andata. Cioè, in un paio di casi abbiamo lavorato pro bono, perché non ci sembra, perché appunto, ma non perché veniamo pagati, perché non ci sembrava corretto che una persona che avesse subito quella che a nostro parere era un'ingiustizia ingenerata non dalla malafede del trascrittore originario, non dalla malafede dell'accusa o della procura, assolutamente no, non stiamo dicendo questo, ma da un sistema che non mette i periti nella condizione di lavorare ottimamente e che quindi aumenta esponenzialmente la possibilità di errore. E questi errori devono poi essere corretti o comunque possono essere anche solo, diciamo, evidenziati tramite controperizie richieste dall'avvocato della difesa, che sono a dei liberi professionisti che quindi si fanno pagare la parcella del libero professionista, generando appunto uno sbilanciamento tra chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. Scusate la tirata finale alla Don Chisciotte contro i mulini a vento, ma a me queste cose fanno molto molto arrabbiare, e diventa anche cioè, se siamo qua appunto a parlare di queste cose, dobbiamo parlare anche dell'equità del sistema, che in questo momento, secondo me, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli audio, non c'è.
Quindi con i nostri ospiti stasera abbiamo descritto un sistema che è iniquo per quanto riguarda i compensi, iniquo per quanto riguarda, è fallace per quanto riguarda la scelta della professionalità, di inquadrare il professionista, è carente sotto l'aspetto normativo, è arretrato sotto l'aspetto dell'innovazione. Tutto questo porta appunto ad una iniquità fra pubblico e privato. Quindi noi abbiamo tracciato e definito questo aspetto del sistema. Volete aggiungere qualche altra cosa per distruggere definitivamente il sistema?
Ti posso dire sì. Una cosa, perché sono un essere di solito positivo. Cioè, ormai, quando si dice più in basso di così c'è solo da scavare, quindi l'unica cosa che si può fare è prenderne atto e risalire. Cioè, prendiamone atto nelle dovute sedi, e questa per esempio è una sede in cui bisogna prendere atto, di quelle cose che non funzionano, ma non semplicemente per lamentarsi, per piangerci addosso, ma per ripartire, cioè partire cercando di sistemarle pian piano queste cose, facendo delle linee guida per le trascrizioni, cercando di stilare un elenco delle competenze che deve avere un perito, e anche di capire che competenze che non sono solo competenze nel senso di titoli di studio, ma anche competenze attive, di pratica, in tutto sono il dovuto mix delle due cose. Cioè, cerchiamo di ripartire in maniera propositiva, perché così non va. Ci sono una serie di problemi che abbiamo evidenziato, quindi secondo me si può solo migliorare.
Quindi, aggiungo una cosa, visto che io e Chiara siamo proprio lanciate oggi. Io vorrei ringraziare ancora Paolo per il suo articolo, per l'articolo che abbiamo visto probabilmente tutti, forse qui, poi nel caso metteremo il link, perché noi ci siamo sentite veramente sempre sole a combattere, lo ripetiamo in continuazione, ho letto queste cose e ho detto, ma finalmente che qualcuno sia riuscito a farle arrivare, perché il problema qual è? Anche, e proprio oggi parlavo con Chiara di una cosa, sì, di una cosa che è relativa a questo. Bisogna anche informare chi lavora attorno, i media, cioè chi lavora attorno a questo sistema, perché si parla tanto di audio, si parla di periti, si parla tanto di perizia, di professionalità. Questi professionisti che fanno le magie, questi professionisti, nessuno sa in realtà quanto vengono pagati. Io lo dico a tutti quelli che mi chiedono cosa fai, adesso vabbè anche ricerca, cosa facevi, in cosa consiste, quando lavori per i tribunali chissà quanti soldi che fate, cioè questo è quello che pensa la gente. E dico va bene, poi però nella realtà c'è questa sperequazione, questa differenza di che diceva Chiara, quindi un sistema che eleva il perito all'apparenza, no? Sistema mediatico in questo caso, poi forse insomma è un po' comodo, eleva il suo status a santo, e poi però dall'altra parte i disgraziati proprio, ma ingiustizia e non giustizia, si parla proprio di giustizia in generale, persone che cadono in questa macchina burocratica, che è anche difficile da spiegare a un esterno, perché sembra che si accusi qualcuno di fare male il suo lavoro. No, siamo tutti pezzi di un ginepraio da cui alla fine è difficile uscire, no? Per questo basta, mi taccio.
L'abbiamo descritto.
Domenico, io volevo aggiungere, se c'è qualcuno che vuole intervenire, se no io volevo aggiungere qualcosa. Non so se c'è qualcuno. Io volevo rapidamente descrivere a supporto di quello che avete detto, perché noi qui nell'organizzare questa serata in realtà abbiamo preso spunto dall'articolo, che chi non lo conoscesse poi lo vi manderemo, che ha fatto Paolo, che è un'intervista sul tema dei compensi, e poi da lì è venuta l'idea di questa tavola rotonda, e di fatto poi Paolo rappresenta il mondo enorme, diciamo, dei consulenti informatici, che non si può neanche, come dire, se ci mettiamo a elencare tutte le sottocategorie, penso che potremmo individuare non so quante decine. E Chiara e Sonia rappresentano il mondo del fonico, che probabilmente sono i due elementi probabilmente più comuni, perché non c'è oggi un processo in cui non si sequestra un cellulare, un PC, non c'è più un processo penale dove non ci sono delle intercettazioni telefoniche che vanno ascoltate, vanno decodificate, eccetera. Però qual è l'effetto perverso che questa cosa crea? Crea un effetto di ingiustizia in questi termini. Il primo elemento, il rischio, è la durata dei processi, lo avete detto voi. Cioè, siccome mi pago una vacazione, concordo col pubblico ministero, con chi mi dà l'incarico, col giudice, in cui mi si dice ok, quanto ti serve per fare questo lavoro? Ci metterei un giorno, ma forse se me ne prendo 3 mesi è meglio, perché in 3 mesi probabilmente riesco a guadagnare quello che meriterei realmente, e questo allunga i processi. Il secondo aspetto è la qualità del processo, perché se è vero che i migliori scappano, il processo, a questo punto l'accusa e il tribunale si avvalgono probabilmente dei soggetti meno bravi, non lo so, meno qualificati, di quelli che si adeguano perché magari non hanno alternative, invece quello bravo spesso ha alternative del privato e le sceglie, a meno che non sia animato da, come Sony in questo caso prima citava, eccetera, comunque da spirito di giustizia. Ma se fosse vero questo, io non dico che è vero, se fosse vero quindi che uno dei rischi è che la pubblica accusa o il giudice avrebbe la possibilità di attingere a dei consulenti più scarsi, chiamiamoli così, l'ingiustizia aumenta, perché poiché la giurisprudenza comunque ultimamente è orientata nel dare maggior rilievo alla posizione consulenziale del pubblico ministero, ovviamente se poi quella del giudice e se il del perito non ne parliamo, e qui tu ottieni un ulteriore elemento di ingiustizia, perché il risultato scientifico che ha condizionato il processo è potenzialmente di scarsa qualità. Io parlo di rischio, non sto dicendo. Ultima cosa e concludo, è che poi paradossalmente questi soggetti potenzialmente meno bravi, chiamiamoli così, così evitiamo di, possono anche poi freggiarsi di dire: ma io ho fatto quel processo, io ero il braccio destro del giudice X nel famoso processo, anche se quello che ha sbagliato tutto nessuno glielo dirà, e quindi diventa poi un trampolino di lancio anche per queste persone che a monte probabilmente hanno fatto questa scelta ma non hanno un background qualificato. Finisco, ho finito.
Posso inserirmi un attimo? Allora, innanzitutto su quest'ultimo discorso, volevo anche un po' confortare, nel senso che per fortuna a lavorare per i pubblici ministeri ci sono tantissimi consulenti preparati, in gamba, e quindi non vorrei che appunto si creasse questa confusione, qualcuno si sente offeso dicendo: ma io investo, c'ho l'attrezzatura, c'ho il lavoro. C'è chi infatti, sai cos'è, ha costruito, come dire, una sorta di modello di business, fammelo chiamare così, insomma, in cui è vero che i pagamenti arrivano in ritardo, è vero che i pagamenti sono di quest'ordine, però è la quantità di lavoro che fa un po' da volano, e quindi c'è chi è riuscito a costruire un buon modello di business, e quindi anzi è sempre molto preparato, è sempre sul pezzo, perché praticamente gestisce decine e decine di casi, non dico quotidianamente ma mensilmente sono tantissimi i casi che fa, quindi di fatto la competenza si alza sempre di più. I compensi rimangono quelli bassi, però sommandoli su tanti casi contemporanei sostanzialmente è chiaro che è un modello di business diverso. È giusto o è sbagliato? C'è da interrogarsi su questo, anche perché comunque poi il rischio può essere che il bravo consulente che ha creato un modello di questo tipo si può trovare di fronte ogni tanto qualcuno che deve andare a pagare, che dice: ma tu come hai fatto a fare 10 casi nello stesso mese? E allora si rischia veramente che, di perdersi completamente per strada anche i migliori. Però ecco, questo era per confortare tutti. Sì, c'è questa parte di consulenza, chiamiamola così, un pochino meno preparata, esiste, è avvantaggiata e magari questi compensi possono andare bene, ma c'è una grossa fetta che lavora per tante procure che invece ha costruito un modello diverso, modello che però si fonda, ecco, su questa interpretazione che potrebbe domani cambiare. Io non posso escluderlo, quindi a volte quando discutiamo tra i colleghi ci si rende conto che ci possono essere problemi di questo tipo. Per esempio, mi risulta che alcuni tribunali hanno stabilito proprio normativamente che lo stesso consulente non può avere più di uno, due, non so quanti incarichi contemporanei. E quindi questo, capito, comporta che una persona può prendere contemporanea su un altro tribunale, su un altro ancora. Altri tribunali invece non hanno introdotto questo tipo di limitazione, quindi magari c'è lo stesso consulente che ha 20 incarichi che riesce comunque a gestire, insomma. Quindi ecco, perché c'è una varietà. Più andiamo a fondo nei dettagli e più ci rendiamo conto che è un ginepraio, perché poi, come siamo abituati in Italia, purtroppo, avendo fatto male le regole alla base, non avendo dato valore a quello che doveva essere, e poi si creano tutti questi stratagemmi che in realtà, in modo costruttivo peraltro, risolvono dei problemi che sono stati malamente posti a monte. Però sono soluzioni che non sarebbero neanche giuste se vogliamo guardarle per come sono, no? Quindi se vogliamo possiamo andare avanti all'infinito con questo tipo di aneddoti.
Grazie Paolo. Lascerei spazio a Luca Tadonici che ci ha chiesto di intervenire sui tempi di pagamento. Vai Luca.
Mi sentite innanzitutto?
Sì, perfettamente.
Ok, allora io sono, premetto che sono esattamente il modello che più o meno ha detto Paolo, un pochino estremizzato nel senso che lavoro da solo, ma lavoro per tante procure, insomma soprattutto per la procura di Grosseto, e ovviamente quello che ha detto Paolo è ineccepibile. Segnalo che, lo dico tranquillamente, la procura dei minori di Firenze, per chi ha, mi sembra, due o tre incarichi contemporanei, decurta o il 20% o un terzo direttamente del, per, credo proprio per una normativa interna loro, per una disposizione interna loro, quindi addirittura c'è questo problema. Il discorso appunto di lavorare tanto per le procure, in realtà per chi poi si occupa di cellulari come me, che sono partito dall'informatica forense, dal computer e poi cellulari, è anche un'opportunità di crescita, perché io maneggio 100-150 cellulari l'anno e se lavorassi per i privati non li vedrei, insomma non li vedrei. Poi il lavoro delle procure è diverso, perché a volte devi acquisirli senza il codice, insomma c'è tutta una serie di problematiche, quindi come dire, ha anche un valore in sé per quanto riguarda il lato mio, insomma, che è specializzato soprattutto sui cellulari, proprio perché lavorando con le procure sono specializzato. Quello che io voglio dire, che oltre ai compensi scandalosi, quello che ammazza uno studio come me, uno studio che si compra gli strumenti, che non li noleggia, mentre ci sono altre filosofie che non condivido, cioè il fatto che noi si debba noleggiare UFED, per esempio, che è lo strumento principe, secondo me se hai il tuo strumento te lo compri, è una spesa di laboratorio, però una spesa viva. Quello che ci ammazza sono i tempi di pagamento, oltre all'importo, perché io in media ho notato che i tempi di pagamento che riscontro sono 8 mesi dalla consegna. 8 mesi dalla consegna non è 8 mesi dal conferimento. Il conferimento sono 30, 60, 90, 120 giorni e quindi si scivola facilmente in quasi un anno dal conferimento. Un anno in cui magari io ho pagato l'IVA, ho pagato 20.000 euro di software, ho pagato 12 mesi di affitto, e quello che trovo scandaloso, usiamo termini forti, è che la pubblica amministrazione, con la legge sul procedimento amministrativo, ha introdotto il concetto di performance e performance management. Io non capisco, quando un'istanza sta su SIAM in attesa di presa in carico un mese, 2 mesi, 3 mesi e poi sta 8 mesi lì, come nessuno ne riceva una valutazione negativa nell'ufficio. Cioè, perché io carico un'istanza oggi e me la vedo presa in carico fra 3 mesi? Cioè, ci dovrebbe essere un funzionario pagato per quello. E io vedo che alcune procure virtuose ci sono. Cioè, ci sono alcune procure in cui io metto deposito l'istanza, entro una settimana mi arriva la richiesta di liquidazione, entro 15 giorni mi pagano. E altre procure non so con che criterio, nel senso sono tutti magari piccole province, eccetera, che la stessa cosa io me la rivedo dopo 8 mesi. E questo secondo me dovremmo farci sentire bene, perché, ripeto, quando è bene introdurre anche delle misurazioni della performance del funzionario nell'ufficio spese di giustizia, perché non ci devono essere disparità così grosse. Dal momento in cui io carico un'istanza, se te per 6 mesi non me la prendi in carico, mi devi dire qual è il motivo. Questo era il mio intervento, credo sia purtroppo una situazione che riscontriamo tanti, mentre il privato comunque ti paga nei termini che te dice, eccetera. Però succede a me, credo succeda a tanti, a chi ha studi incentrati sulla collaborazione col pubblico. Grazie per l'attenzione.
Grazie a te. Sonia?
Dico una cosa veloce, è interessante, cioè ovviamente sappiamo che sono capitate a tutti queste cose, immagino. Io ho ricevuto di recente un decreto di liquidazione, in realtà che un pagamento che poi si è bloccato ancora, e vi dico perché da un grossissimo tribunale che era di 9 anni fa. Io avevo dimenticato che cos'era, giuro, dimenticato. Ho detto, ma cos'è sta roba? Ho detto, avevo paura, mi è arrivata qualcosa, è un atto giudiziario. Era un decreto di pagamento, vabbè, un delirio. Il problema è che non è stato pagato perché loro mi richiedevano da capo tutta la documentazione. Dopo 9 anni. Cioè, io non riesco veramente a capacitarmi di questa cosa. Non ce l'avevo, non ho risposto, ho risposto che non ce l'avevo, rinunciavo. Non potevo rinunciare, alla fine ho smesso di rispondere. perché era un incubo, continuavano a dirmi che dovevo essere pagata, ma non avevo i documenti da dargli, quindi comunque è assolutamente vero.
Abbiamo dipinto un sistema eccellente stasera, se abbiamo altri interventi. Aspetta, c'è Fabio Terrone che mi dice un tema da spingere, far parlare tra di loro e con le varie associazioni, i vari responsabili deputati all'iscrizione agli albi dei consulenti, dei periti, tutti i tribunali. Se in qualsiasi riforma civile o penale rimarrà sempre la formula procura tribunale che vai, usanza che trovi, nessuna riforma sarà veramente efficace.
E ha ragione Fabio Terrone, che tra l'altro saluto, è corretto, una riforma in questo fronte deve essere a livello nazionale, con delle regole comuni per tutti i tribunali, ma direi qualcosa di più, ma anche gli albi dovrebbero essere gestiti a livello nazionale. Nessun consulente ha problemi a spostarsi da una città all'altra, non è certo quello il limite. È ovvio che semmai al contrario è il tribunale che deve porsi i problemi di pagare le trasferte, ma insomma vedendo quello che paga il resto non sarà quello che lo può trattenere.
Sì, certo che però una riforma, scusami Paolo se interrompo, come per collegare anche quello che diceva Sonia, una riforma degli albi dei consulenti e dei periti deve assolutamente essere nazionale, però prevede che a priori ci sia un elenco anche delle competenze che deve avere, delle capacità, diciamole così se non vogliamo chiamarle competenze, che deve avere un consulente, un perito per essere iscritto in quel particolare gruppo, perito fonico, perito linguista, perito trascrittore anche, perché introduciamo anche la dimensione del perito trascrittore per dire, e questo si può fare solo spingendo al dialogo, secondo me, tra le associazioni scientifiche anche, e non solo, perché sennò si rischia di arroccarsi, secondo me, ed è quello che purtroppo vedo dall'altra parte, insomma.
Guarda Chiara, scusa, ne approfitto per dire, con tutti i difetti che ha sicuramente, lo dico non per falsa modestia, ma perché vi potete rendere tutti conto facilmente com'è complicato cercare di fare una proposta di legge che deve incastrarsi con le regole del procedimento civile e penale, quindi è affetta da migliaia di errori. Però ve lo giro qua, ve lo lascio il link, l'ho appena messo in chat. Questa è la proposta di legge a cui facevo riferimento prima, pensata per gli informatici forensi, ma con l'idea che qualunque categoria che opera nel mondo della giustizia in qualità di consulente, qualunque consulenza che viene fatta, di fatto può essere in qualche modo organizzata secondo delle logiche analoghe. Lo lascio qua proprio come spunto di riflessione, di miglioramento. Non so se verrà mai ripreso, ma da qualche parte bisogna pur cominciare, dico sempre, no? È inutile che cerchiamo di fare le cose perfette se intanto non partiamo da una massa informe, come diceva qualcuno che faceva le statue, no? Diceva tolgo tutte le cose che non c'entrano e poi viene fuori. Ecco, cominciamo da una cosa grossolana, però migliorandola col contributo di tutti e di tutte le categorie che hanno anche le loro peculiarità, non può che venire fuori qualcosa di buono, però qualcosa di concreto, perché se non si parte da qualche cosa di scritto, da un testo, da una formulazione comune, siamo sempre nel mondo delle chiacchiere, che per carità quelle di oggi sono importanti come molte altre, però se non c'è un seguito ogni volta rimaniamo in qualche modo a lamentarci dei nostri mal di pancia, ma non riusciamo a fare quello scatto in più. Ecco, la proposta di guardare il disegno può essere anche così, intesa come una provocazione per dire proviamo a dare una mano a scrivere qualche cosa che possa essere d'aiuto a tutti.
Guarda, io Paolo, su questo fronte, proprio perché sono d'accordo con te che bisogna dare un seguito e bisogna essere concreti. Secondo me il primo aspetto, che potrebbe essere forse banale, è unire le forze. Non bisogna disperderle, perché c'è molto protagonismo nelle nostre varie entità, no, che ci animano, e questa cosa secondo me non porta bene, perché al di là del fatto che si possa essere divergenti su alcuni punti di vista, se abbiamo un problema comune affrontiamo in maniera comune. Per cui io chiedo in questa sede, se qualche associazione, per esempio, non so se la tua si è già posta questo problema, bene, spingiamo la tua, cioè non creiamo un'altra...
No, guarda, Giuseppe, scusa se ti interrompo, siccome abbiamo avuto questo appuntamento al Ministero, ma non è chiaro i temi di cui vogliono parlare, perché poi tanto la convocazione ce l'abbiamo e ce la teniamo stretta, come dire. Se vogliamo a valle possiamo fare un recap, e sicuramente in quella sede può essere anche dal punto di vista nostro un momento per dire guardate che noi siamo una categoria, ma ci sono tutte le altre.
Ma anche semplicemente per come dire, diffondere un messaggio, se, cioè far circolare le informazioni, far rimbalzare queste notizie. Quindi voi andate a incontrare, bene, ok, che tutti sappiano che domani, cioè noi pubblicizziamo senza
sì, problemi. Sì, hai ragione, è una bella idea, una sorta di canale in cui raccogliamo tutti questi feed.
Perché cioè, l'approccio potrebbe essere, aspetta, ci vanno loro, ci voglio andare pure io? No, non è questo, assolutamente. Se ci andate voi, ben venga, sappiate che, ti dico, se ci andate voi e siete 100, sappiate che dovete dire che siete 110, perché a quei 100 ci aggiungiamo i nostri 10. Ecco, unire in questo senso. Quindi proprio dare concretezza. E poi, altra cosa, riferendomi a quello che diceva Luca, è chiaro che magari se Luca, leggevo anche un commento in chat, penso di Giovanni, cioè perché non facciamo una denuncia per danno erariale? Io penso che ogni tanto qualche letterina, qualche PEC a qualche capo ufficio chiedendo spiegazioni non sarebbe male. Se magari questa PEC non viene inviata dal consulente, ma da un'associazione che dice c'è un nostro iscritto si lamenta che non viene pagato da 8 mesi, probabilmente a un certo punto comincerà, se si diffonde questa cosa, comincerà ad avere qualche effetto. Non lo so, io immagino, perché poi non potrebbe essere un'idea, la lancio così.
Ma certamente, secondo me dobbiamo creare una sorta di punto di raccolta di tutti questi feedback e di questi contributi, perché effettivamente non so con quale strumento, potrebbe essere un appuntamento che ripetiamo nel tempo, oppure usare gli strumenti classici che abbiamo attraverso i social, insomma le pagine di Forensic Group o altre, perché no? Considera che la nostra convocazione fa seguito a una domanda che è stata fatta più di 2 anni fa, quindi insomma evidentemente i tempi sono questi, ma sicuramente condividiamo volentieri l'esito, soprattutto se nell'ottica di quello che auspichiamo, cioè di affrontare finalmente queste tematiche.
Voleva dire un'ultima battuta, Luca?
Una cosa, la possibilità in realtà ci sono. Io non ne ho mai utilizzate, diciamo sempre un pochino aspettato, ma anche perché magari non ho dipendenti, chiaramente se mi trovassi in difficoltà a pagare contributi a un dipendente sarebbe diverso il discorso. Ci sono delle possibilità come per esempio rivolgersi agli ispettori del Ministero oppure segnalare l'istanza non evasa sul portale dei crediti non riscossi della pubblica amministrazione. Ci sono dei colleghi che utilizzano queste strade legittime, assolutamente. Io ho sempre cercato di mantenere, diciamo, un basso livello di conflittualità, però effettivamente se ci coordiniamo tutti, secondo me strumenti ne abbiamo, perché chiaramente se montasse una protesta di tutta Italia il discorso un pochino cambierebbe. Secondo me strumenti ne abbiamo, forse ci è mancato un po' di coordinamento fino ad oggi, però se siamo qui è segno che le cose stanno cambiando.
Corretto.
Ok, se non c'è nessun altro intervento.
Sì, no, scusa Domenico, perché poi e chiudiamo. In effetti si può anche pensare di creare, adesso non so, ripeto, quante associazioni possono essere qui rappresentate. Si fa un documento e si può mandare anche a tutta una serie di uffici per non esporre il singolo consulente, in cui si dice ci hanno segnalato continui ritardi da questo ufficio, e queste mail mandarle continuamente. Cioè, quindi può darsi pure che si otterrà che magari il funzionario che sta lì in quell'ufficio un po' si sveglia e capisce, perché poi alla fine è fatto di persone la cosa. E si evita di esporre il singolo consulente, perché mi rendo conto che poi magari nelle procure piccole quello viene visto come quello che rompe le scatole e non lo chiamiamo più. Quindi questo è chiudo.
Vogliamo aggiungere qualche altra cosa sul nostro bel sistema? No. Allora, saluto tutti i nostri ospiti che è intervenuto anche propositivamente. Organizzeremo altre tavole rotonde simpatiche di questo tipo e anche ho visto costruttive, che nascono anche qui delle idee per cercare di sistemare un po' le cose, anche se è dura, molto dura. Saluto tutti, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.
Grazie a tutti, buona serata.
Grazie, buona serata.
Buona serata a voi, buon lavoro.
Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Periton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Periton.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.